Benvenuti a tutti in questa nuova puntata del Wikileaks, il podcast sulla finanza personale. Qui con me oggi il decano del nostro podcast, Lorenzo Brigatti.
Ciao Andre, ciao a tutti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E oggi abbiamo scelto davvero un tema scoppiettante, o anzi no, ma cercheremo di rendere il meno noioso possibile.
Ebbene sì, perché è appena stato pubblicato il report della Consob su, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, ma ve lo dico subito. È un report, è il report annuale che viene pubblicato ogni anno su Financial Investments of Italian Households, quindi...
È in inglese, tra l'altro, incredibile.
Sì, in inglese, parte in inglese, parte in italiano, e, cioè, quindi l'abitudine...
Pagina 2 c'è il titolo in italiano, rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, attitudini e profili comportamentali, 158 pagine di passione.
Esatto, 158 pagine di pura goduria e statistica. No, è molto interessante, no, Lore, perché ogni anno un po' tira le fila di quelli che sono gli andamenti, i trend e le possibili sorpresone. Come vedremo, qualcosina di nuovo c'è sotto il sole e abbiamo pensato che meritasse la pena approfondirne alcune.
Esatto, e quindi abbiamo voluto fare un podcast. Però essendo, diciamo così, un report molto denso, poi ve lo linkeremo nei commenti per gli appassionati ai lavori o quelli un po' più masochisti che vogliono leggerselo, a meno che non sia un rimedio contro l'insonnia, va bene anche quello, ottimo, consigliatissimo. Abbiamo voluto fare un riassunto che andasse un po' ad evidenziare quelli che sono gli aspetti più interessanti e seguendo un po' uno dei nostri principi, quello di andare a prendere le notizie economiche che contano davvero andando alla fonte. E in questo caso la Consob è una delle fonti più autorevoli che ci sono in circolazione. Per chi non conoscesse la Consob, e secondo questo report sono tanti italiani che la conoscono, già qui anticipiamo, uno su due non conosce la Consob, è l'organismo che si occupa di, o meglio, l'ente che si occupa di vigilare sulla borsa italiana e su altri, diciamo così, attori finanziari che intervengono nei mercati italiani, per evitare che ci siano dei problemi, irregolarità, truffe, eccetera, eccetera.
Sì, manipolazioni del mercato, stabilità delle contrattazioni, esatto.
Esatto. Me l'ero studiato per l'esame da consulente, la definizione di tutto quello che fa la Consob, poi me la sono dimenticata. Almeno mi ricordo ancora cos'è, comunque, dai.
Sì, sì, un incubo, te lo ricordi, Lore, con la competenza della Consob su proposta, oh mamma, della Banca d'Italia, oppure la Banca d'Italia su proposta della Consob.
E poi ogni tanto c'era il Ministero dell'Economia, che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Beh, allora, parliamo un po'...
Quelli che vogliono diventare ricchi facili, sconsigliamo il percorso del consulente finanziario.
Esatto. E, torniamo a bomba sul report della Consob. Allora, diciamo, il campione, se vogliamo, è costante rispetto agli anni precedenti, perché sono stati intervistati 2.700, qua vengono chiamati decisori finanziari, quindi... presumibilmente delle persone che, se non altro, hanno a disposizione del denaro e devono decidere come allocarlo o spenderlo, ecco.
Esatto. E come potete vedere, è un campione che, diciamo così, non sembra enorme. Se ci pensate, gli italiani sono 60 milioni, quindi stiamo parlando 2.700 intervistati, riassumiamoli un po' così per usare un nome più semplice, sì. Su 60 milioni... sembra esserci un po' una disproporzione ed è una di quelle ragioni per cui molto spesso, quando si parla di sondaggio o anche di questi studi, bisogna sempre prenderli con un po', diciamo così, di ragionevole dubbio, perché il campione statistico è un pochino basso rispetto a quelle che sono un po', diciamo così, tutta la totalità della popolazione. In realtà poi stavo leggendo ultimamente qualcosa di statistica senza entrare troppo nel tecnico, è una materia che a livello molto avanzato è nuova anche per me, che spiegava come anche con un campione ridotto, quindi di 1.000-2.000 persone, si riuscisse comunque ad avere uno spaccato piuttosto fedele di quelle che sono le attitudini di gruppi molto più ampi, in questo caso 60 milioni di persone. Non conosco esattamente tutto l'aspetto matematico, no, non l'ho ancora approfondito, se c'è qualche studente di statistica o statistico di professione all'ascolto e vuole mandarci la spiegazione, staff@xinvest. Mandatecela pure, così la potremo usare, ci potremo fare belli nei prossimi podcast. Però Al di là del fatto che questo campione è piccolo, ma comunque ben rappresentativo, perché come abbiamo visto quando ci stavamo preparando, in realtà va un po' a togliere quei tipi di persone che dovrebbero conoscere meglio il mondo della finanza e dell'economia, ad esempio, consulenti finanziari, chi lavora in banca, eccetera, eccetera, allo scopo
Speriamo,
di
dai,
avere.
Lorenzo.
Dimmi?
Dico speriamo, perché sennò altrimenti siamo messi veramente male.
Anche su quello si potrebbero aprire certe pagine.
Ad
Però dai, diciamo
ogni
che in teoria
modo,
dovrebbero conoscerne di più dell'uomo medio in ogni caso.
sì, esatto, esattamente.
E
Comunque, ad
l'idea è
ogni
stata, per
modo,
evitare di falsare il campione, includendo troppe persone che conoscono un determinato tipo di concetti e non ci danno, diciamo così, una visuale di quella che è la popolazione italiana, questo gruppo l'abbiamo tolto. Quindi questa nota metodologica un po' pallosa magari da dire, però è interessante perché tanti sondaggi, un po' tanti articoli che si leggono oggi al grido di la scienza dice, appena si va a vedere come si è arrivati a certe conclusioni, cominciano a venire fuori magagne, problemi, ipotesi improbabili, piuttosto che un campione di 10 persone e situazioni di questo
sì.
tipo.
Comunque, per i più curiosi, per i più pruriginosi della statistica, trovate al fondo del report una ventina di pagine di note metodologiche dove viene anche spiegato come è stato selezionato il campione statistico e
Super
eventuali
avvincenti,
selection bias.
raccomandatissime.
Noi
Cosa
avevamo
dici, Andre? Cosa?
avvisato all'inizio della puntata, avevamo avvisato che
Sì,
potesse
sì, 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 sì.
nuoce gravemente alla salute, però insomma.
Però dai, si possono prendere le pillole di saggezza, sono quelle che contiamo di darvi in questo
Sì.
podcast. Cosa dici, Andre? Partiamo da quelli che sono i trend che sono stati grosso modo confermati o quelli di cui abbiamo già parlato un po' anche
Sì,
in altri
dai.
episodi del podcast o sul blog, il nostro gruppo Wikileaks. C'è qualcosa che non è cambiato da questo rapporto Consob?
Assolutamente, ci sono stati confermati diversi trend, se vogliamo, e il più eclatante, purtroppo, come al solito, è la bassa alfabetizzazione finanziaria, degli italiani, ecco. A dirla tutta, secondo il report, quindi il sondaggio della Consob, l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani è leggermente migliorata rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti. Parliamo di,
Andiamo.
esatto, avanti tutta. No, ecco, parliamo di pochissimi punti percentuale. È una buona notizia, se vogliamo, ci fa molto piacere. Ci autoilludiamo anche di essere stati artefici in parte di questo miglioramento, ma insomma, i nostri numeri non sono chiaramente paragonabili con 60 milioni di italiani, e aggiungo purtroppo. Ecco, però
Arriveremo.
rimangono comunque ancora molte criticità, no, Lore? Perché sostanzialmente è stato sottoposto all'attenzione di questi intervistati un questionario con una serie di domande e solo il 50% degli intervistati ha risposto in modo corretto. Anzi, il dato è ancora meno, al 40%, se si aggiusta per quelli che hanno azzeccato la risposta fondamentalmente tirando a indovinare. Ecco.
Bene, quella è tutta la mia ammirazione. Tra l'altro, per chi magari non conoscesse quali sono le domande sull'alfabetizzazione finanziaria, sono 5 domande molto semplici e sono pure sempre quelle. Quindi
Sì,
c'è la
sì, sì,
speranza
sì.
che
Ecco,
se uno le ha lette in giro una volta se le dovrebbe almeno ricordare. Quando ad esempio
sì.
si parla di rischio e rendimento e viene chiesto, ok, se un investimento ha un rendimento più alto, è probabile che sia più rischioso, vero o falso, non lo so. Questa è la tipologia di domande, non aspettatevi nulla di trascendentale, di domande esageratamente difficili che coinvolgono tanta matematica. Ce n'è una che coinvolge la matematica, quella sull'interesse composto.
Sì, ah no, in
Com'era?
realtà sì, ce
Depositi
n'è.
100 euro su un conto che ti dà il 2,5% all'anno, a trovarlo, tra l'altro aggiungerei, purtroppo erano altri tempi. Dopo 2 anni, quanti soldi ti ritrovi? 105 euro? Di più, di meno, mi pare che fosse una roba del genere.
Sì, era anche sull'inflazione, una roba del genere, cioè ipotizzando che l'interesse offerto da un conto deposito sia dell'1% all'anno e l'inflazione sia al 2%, dopo un anno i tuoi soldi su questo conto con i tuoi soldi sul conto deposito puoi comprare, e le opzioni erano più cose rispetto ad oggi, come oggi, meno cose rispetto ad oggi, non so.
Se vogliamo dare queste risposte, che magari c'è qualcuno che ci ascolta e non lo sa, è probabile visto i numeri, quindi.
No, ecco, allora in questo caso, nel caso dell'inflazione, hanno risposto correttamente circa il 40% degli intervistati. Interessanti.
Quindi, quelli che sono più preparati.
Per gli altri 60% all'ascolto, ecco, se l'inflazione è al 2% e il conto deposito offre un interesse dell'1% all'anno, chiaramente il potere d'acquisto è diminuito. L'anno dopo il potere d'acquisto è diminuito di un 1%.
Una quindi cosa, mi auguro che di quelli che ci ascoltano la percentuale che sappia queste risposte sia un po' più alta, dai.
No, ma sarà del 99,9%.
Non siamo ancora così nazional popolari, dai.
No, assolutamente.
Su quella dell'interesse composto, invece, si chiama interesse composto perché ogni anno c'è un piccolo extra in più e la risposta con i numeri di prima era più di 105 euro, perché il primo anno si guadagnano 2 euro e mezzo e il secondo anno si guadagna un 2 euro e mezzo non più su 100 euro e basta, ma su 102,5, quindi un pochino di più. Questa era la tipologia di domande che è stata fatta. Magari non tutte sono facilissime e immediate, quella sull'interesse composto è quella un po' meno intuitiva, anche se in realtà tanti sono caduti sulla diversificazione, che è uno dei concetti più...
Sì, è vero.
Più difficili da far passare probabilmente, perché magari una volta che viene spiegato che si conosce, però l'idea di dividere in tanti parti diverse il proprio patrimonio per evitare che se una venga intaccata da qualche problema il resto del patrimonio può comunque cavarsela, è un concetto che è più difficile da far passare. Da un certo punto di vista è interessante perché è un po' l'opposto di quello che viene dato quando si tratta di consigli, ad esempio, sulla carriera. Si dice concentrati su una cosa sola, cerca di fare bene quella e poi se fai bene quella cosa lì molto probabilmente avrà ancora più successo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un altro gruppo di persone che dice cercate un po' di diventare non solo degli specialisti ma di acquisire un po' di conoscenze in generale, ma tendono a essere una minoranza. Quindi molto spesso questo principio di concentrare le proprie energie si applica traslato anche ai soldi e tante persone vogliono concentrare i loro soldi o perlomeno pensano che sia corretto concentrare i loro soldi in scommesse più o meno adeguate, oppure investono in prodotti non sempre più adatti, però lo fanno con grosse puntate e non fanno invece un lavoro più di diversificazione nel dire ok, ne metto qui solo un 30%, un altro 30% lo metto da un'altra parte, il 40% in una terza parte ancora. Nulla di eccezionale, anche questo tipo di divisione è già una forma di diversificazione. Ma è molto difficile da far passare come concetto.
Poi è chiaro che loro, cioè, a livello di investimenti, chiaramente ci sono una marea di strumenti finanziari su cui è possibile investire e su cui anche si possono sviluppare tutta una serie di competenze. Io penso ad esempio ai derivati, cioè se mi mettessero a maneggiare derivati probabilmente farei esplodere una casa di investimento dopo 10 secondi. Non credo sia umanamente possibile maneggiare con sapienza e sicurezza tutti gli strumenti finanziari investibili, perché almeno per un uomo, ecco, non per una macchina. E quindi in realtà da un certo punto di vista magari lo capisco anche, chiaramente c'è la giusta via di mezzo tra investire il 100% del proprio patrimonio su un'azione singola e una corretta diversificazione, ma qui stavamo parlando proprio di diversificazione del rischio di base, ok?
Che esatto. È quella che ha dato, anche che chi magari che ha dato sembra che stia concentrando tanto, tipo un Warren Buffett, un Jeff Bezos, che si hanno fatto i triliardi perché si sono concentrati sulla loro azienda. Però se guardate bene, poi all'interno della loro azienda c'erano delle ulteriori fonti di diversificazione. Amazon non aveva un prodotto solo. Berkshire Hathaway ha continuato a comprare ed inglobare aziende del più diverso tipo ed ognuna aveva un po' i suoi cicli, i suoi sistemi, eccetera, eccetera. È un gioco completamente diverso, no? Anche nella concentrazione.
Sì, dicevo, Lore, la stessa Berkshire era un'azienda tessile quando è stata acquisita, se non
mi
sbaglio.
È stato uno degli errori di Buffett, da certi punti di vista.
Corretto e riportato sulla retta via, dai. Ma ecco, una cosa interessante, sempre per quanto riguarda il livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani, è una cosa che mi ha stupito tantissimo, è stato l'attitudine verso l'educazione finanziaria tout court, ok? Perché agli intervistati è stato chiesto di rispondere a una domanda banalissima del tipo, se dovesse prendere una decisione finanziaria, cercherebbe di imparare qualche cosa in più? Ecco, il 43% degli intervistati ha detto no. non avverte alcuna necessità di approfondire i temi della finanza personale o della pianificazione finanziaria, che sono chiaramente temi potenzialmente utili in occasione di scelte importanti riguardo i soldi. Non ha nessuna intenzione, ecco, il 43% del campione non vuole approfondire affatto questi temi, ritenendo sufficiente, nella metà dei casi, il supporto dell'intermediario di riferimento, oppure, e anche qua di nuovo, sorpresona, parenti e amici.
Cioè, proprio... Hanno tutti un cugino che lavora in banca, probabilmente.
Esatto, questo è proprio a mio cugino investing, è una nuova strategia di investimento. Mentre invece quelli che si sono detti ben predisposti nei confronti del miglioramento delle proprie conoscenze finanziarie, un terzo si rivolgerebbe al proprio intermediario o consulente finanziario, mentre solo il 20% preferirebbe documentarsi attraverso i siti istituzionali ufficiali, quindi Consob, Banca d'Italia, oppure le testate giornalistiche specializzate.
Beh, se devo spezzare una lancia in favore di quelli che non si informano completamente sui siti ufficiali, purtroppo quando si tratta di entrare nel lato pratico di investire è molto difficile sui siti ufficiali trovare qualcosa di pratico. Ci sono un po' delle, diciamo così, informazioni un po' più generali, quindi ad esempio se si tratta di rispondere alle domande di cui abbiamo parlato poco fa, su un sito ufficiale trovate le risposte, però non sono le domande che si fa un risparmiatore quando ha i soldi, che sono i risparmi di una vita, e deve metterli a rischio da qualche parte sui mercati finanziari, che sono un qualcosa di completamente nuovo per lui o per lei. Ovviamente molto spesso l'istinto è quello di andare a cercare il rendimento sicuro, capitale garantito e tutto questo tipo di cose, e quando si comincia pian piano a prendere un po' consapevolezza col fatto che c'è un livello di rischio che bisogna accettare, i rendimenti sicuri non esistono praticamente più, o se esistono sono a livelli veramente non degni neanche di essere chiamati con questo nome. Quando si arriva a questa conclusione, poi ci vuole un ulteriore passaggio nel dire ok, quindi devo investire, ma non so proprio bene al 100% cosa succederà ai miei soldi. E tutto questo tipo di incertezza, se non c'è perlomeno una guida a livello di processo, di struttura che aiuti un po' a minimizzare gli scenari negativi, è difficile da fare in autonomia e basta. Quindi anche andare sui siti ufficiali a rovistare un po' è molto difficile trovare informazioni utili. E da questo punto di vista capisco chi dice boh, provo ad affidarmi a un esperto, che sia un consulente piuttosto che indipendente, oppure qualcuno che lavora in banca, perché immagino che questa persona dovrebbe saperne un po' di più.
Sì, esatto, cioè nel senso, spezziamo una lancia anche nei confronti dei siti istituzionali, delle autorità indipendenti di vigilanza, perché effettivamente lo stesso report della Consob, ecco, ne siamo assolutamente grati, così come alcuni strumenti, come ad esempio mi viene in mente il calcolatore sintetico di costo della COVIP, no? Quindi della...
Sì, per i fondi pensione. Quali sono? Esatto,
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Per la trasparenza e quindi per migliorare la trasparenza del mercato sono strumenti sicuramente fondamentali per un investitore privato che deve rispondere alla domanda dove investo i miei soldi, dove metto i miei risparmi, è roba marginale, parliamoci chiaro.
Sì, io più che magari a quello mi riferivo tipo al sito, mi pare che sia quello che conta.it, che fa proprio educazione finanziaria di base, esce, qual è il mese di educazione finanziaria, ottobre, novembre, non ricordo, esce sempre comunque un po' questo sito, ci sono degli spunti interessanti, però si fermano sempre a livello un po' teorico. Cerca di diversificare, investi quello che ti puoi permettere, eccetera, eccetera, che da certi punti di vista è anche un po' quello che facciamo noi delle volte con la nostra divulgazione, però abbiamo dei prodotti che poi invece entrano nello specifico per rispondere a queste esigenze. E anche nella divulgazione, quando ha senso e c'è possibile, cerchiamo di andare un pochino più nello specifico barra pratico, mettiamola così. Cioè non è per incensarci, però nel senso, se uno magari ci sta ascoltando adesso, non ha mai provato ad investire, se vuole provare a farsi un giro sui siti ufficiali, Banca d'Italia, Consob, eccetera, e vedere se riesce a prepararsi un piano di investimento, può farlo, noi non puntiamo la pistola a nessuno, ci faccia poi sapere com'è andata. A me sembra improbabile che ci riesca, però magari chi lo sa, o è cambiato tutto l'ultima volta che ci ho guardato, può essere tutto nella vita. la vedo solo come un po', diciamo così, un primo passo nella giusta direzione, ma non tutto il cammino per effettivamente spostarsi dove si vuole andare a livello finanziario.
Assolutamente, sì.
Volevo magari aggiungere un'ultima cosa prima di passare, diciamo così, agli altri trend che sono stati un po' confermati dal rapporto Consob sul lato educazione finanziaria. Un po' questa opinione, non so quanto possa essere controversa, ma è un'opinione che, diciamo così, ho maturato un po' con il tempo, nonostante io sia un grande fan dell'educazione in generale e sarei molto più contento che un certo tipo di materie fossero insegnate molto più presto anche a scuola. Penso ad esempio a psicologia, gestione delle emozioni, che ne so, un'attività di educazione fisica che non si limita solo alle 2 ore, ma aiuta un po' anche da adulti quando si diventa sedentari a mantenersi in forma e mille altre cose, eccetera. L'educazione finanziaria, fatta a scuola, da certi punti di vista presenta delle grosse limitazioni. A parte delle iniziative molto mirate che hanno comunque dei professionisti dietro, del tutto indipendenti, come una di quelle che supportiamo noi, Vic School, un'iniziativa molto interessante, vi consigliamo di andarla a vedere se siete degli insegnanti. Per il resto, quello che si rischia di fare con l'educazione finanziaria, magari dandola quando si è troppo piccoli ai bambini, se fatta in modo scorretto, rischia un po' di essere inutilizzata, come tante di quelle cose che abbiamo imparato a scuola, poi però non le usiamo per 10, 15, 20 anni e ce le dimentichiamo. A me viene sempre in mente tipo l'italiano e la matematica sono due materie che sono state insegnate per anni a tutti, indipendentemente dal tipo di percorso scolastico che si è scelti. Eppure basta andare a farsi un giro sui social per vedere che anche queste materie, che dovrebbero essere quelle dove ci sono meno problemi, in realtà sono ancora non posso dire che non siano state insegnate bene, ma sono state in qualche modo dimenticate da chi doveva ricordarsene.
Ma sì, Lore, guarda, io non mi ricordo, un po' di tempo fa stavo parlando con un amico che mi diceva: ma ti ricordi quando durante le lezioni di storia parlavano di argomento X? Io l'ho guardato, ci avevo riflettuto un attimo e poi, guarda, io non mi ricordo neanche come si chiama la professoressa di storia. Cioè, è stato un momento veramente inquietante e rivelatorio anche, ha evidenziato tutte le mie carenze a livello mnemonico, però mi ha ricordato anche che effettivamente se uno acquisisce una competenza e poi non la mette in pratica, non dico regolarmente, però con una cadenza che non sia una volta ogni 20 anni, probabilmente è impossibile tenerla, ok? Mantenerla. Non c'è mantenimento, la si scorda completamente. Senza contare anche un altro problema, che per quanto riguarda l'educazione finanziaria, sento spesso che la gente vorrebbe che fosse insegnata nelle scuole, ok? Sì. Ma il problema rimane sempre uno, da parte di chi? Allora, se fossero iniziative private, quindi guidate da una mano esperta, lo capirei ancora, ma vi immaginate il professore di matematica che durante le lezioni delle medie, tra un'ora e l'altra, tra equazioni integrali, si mette a spiegare finanze e investimenti? Probabilmente non sarebbe neanche la persona più adatta, magari sì, perché è un investitore professionista, ma magari
difficile
no.
Difficile che insegni in una scuola, sì.
Esatto, difficile che insegni in una scuola, insegni matematica in una scuola. Quindi il problema dell'essere anche skin in the game, quindi di metterci la faccia come investitore, che è un po' l'evoluzione del principio, predicare bene ma poi razzolare male, perché effettivamente si racconta una storia che poi non viene messa in pratica, può risultare problematico. D'altra parte, le iniziative private, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, necessitano di soldi. Perché? Perché a meno che non siano fatte con spirito, diciamo, di liberalità, quindi di volontariato, devono
Spirito
essere.
promozionale
Esatto.
nascoste da marchette per anche
Esatto. Tra
altri
l'altro
tipi
c'è
di
anche quell'aspetto lì, c'è anche
finanziario.
quell'aspetto lì, esatto, c'è anche quell'aspetto lì, e in tutti gli altri casi chiaramente c'è bisogno di un finanziamento da parte di qualcuno, di donatori, di sponsor, eccetera, eccetera. Stiamo
Dai, magari
divagando.
diciamolo adesso, visto che siamo così bravi a criticare, poi prossimamente faremo comunque anche un podcast dove andare a vedere un po' quello che si può fare, non tanto a livello di investimenti o di finanza personale di grandissimo livello, perché tanti bambini non ne hanno oggettivamente bisogno, ma come si possono andare a prendere alcuni concetti un po' più basilari, come cosa sono i soldi, come gestire i soldi, eccetera, il concetto di investire un po' in generale, risparmiare, eccetera, andremo a vedere in un podcast cosa si può fare a livello molto pratico, più a livello familiare magari che a livello scolastico, per, diciamo, uno dei, la famiglia è uno dei posti in cui si assorbe molto di più per quanto riguarda il modo di vedere e di vivere i soldi. Se ci pensate, molto probabilmente sarete molto simili a uno dei vostri genitori nel rapporto che avete con i soldi, o entrambi se avevano lo stesso rapporto. E quindi da questo punto di vista, magari
per te è così? Sei molto simile nel rapporto con
i soldi? Sì, mi erano dei risparmiatori, anch'io quando devo spendere più di tot comincio un po' a andare nel pallone. Poi in realtà è migliorato da quando ho cominciato a fare attività un po' più imprenditoriali, dove si effettivamente comincia a vedere che tante spese possono essere investimenti che ti risparmiano tempo, ti aiutano a essere più energizzato, più produttivo, più contento in generale nella vita, eccetera, eccetera, e diventa un po' più facile spendere i soldi. Però la cultura del risparmio, che per me è completamente automatica, è arrivata dalla mia famiglia.
Ottimo. Io invece devo essere figlio del lattaio, perché
non
ho idea di da chi ho preso, onestamente. Mia madre, un po' iolo, a dirla tutta.
Grande.
Sì, è un po' iolo, decisamente. Mio padre in realtà è super riservato da questo punto di vista, quindi in realtà non abbiamo mai neanche parlato così apertamente. È il classico argomento tabù con mio padre. Quindi
abbiamo fatto proprio dei podcast a riguardo sul rapporto con Paolo, ve li riconsiglio.
E poi voglio dire, non sembra, però anche noi che comunque siamo professionisti, ecco, abbiamo non dico degli scheletri nell'armadio, però ci dobbiamo lavare i panni sporchi in famiglia anche dal punto di vista della gestione finanziaria.
Beh, molto semplicemente la parte psicologica ha un'influenza molto forte anche sui professionisti, noi stessi inclusi, perché abbiamo delle preferenze magari non completamente razionali, però ci aiutano a stare più tranquilli, ad investire in un certo modo che non è quello, diciamo così, corretto al 100% che trovate sui libri di testo e sui file Excel che fanno vedere no, questo è il processo giusto e unico da seguire, ma a questo processo che dà le ottime basi, poi ognuno ci applica delle piccole modifiche psicologiche che lo rendono ancora più facile da seguire, più adatto a lui o a lei.
Esatto, sì. Più sostenibile, ecco.
Esatto.
Vai, torniamo a bomba sul report della Consob. Cos'altro?
Sì, prendo due che trattiamo proprio in modo super marginale, ma per dirvi sì, è ancora così. In Italia purtroppo ci sono ancora dei salari in caro, comunque non crescenti. Nel 2020 sono scesi del 6% di più rispetto alle altre economie. Quest'anno pare che stiano un pochino rimbalzando, ma non abbiamo ancora tutti i dati ufficiali, però diciamo nel 2020, anno del Covid, gli stipendi erano già bassi rispetto al resto d'Europa, magari se non vogliamo proprio guardare il mondo, economie avanzate, il trend è continuato. Ciò nonostante, però, se vi ricordate, nel periodo del Covid, dopo i primi 2-3 mesi, dove anche sui mercati finanziari si è ballato, alla fine quel meno 30 che c'era stato è stato recuperato e anzi poi ci sono stati degli ulteriori guadagni, e in questo ha fatto sì che l'Italia rimanesse comunque una nazione ricca, perché era già ricca prima e con il Covid la ricchezza da certi punti di vista è aumentata, sia per quella dinamica che per il risparmio forzato in cui tanti si sono trovati. Quindi no, non potevano andare a nessuna parte, non potevano spendere i soldi, perché tanto le cose che dovevano comprarsi se le erano già comprate.
Esatto, il corriere Amazon era già oberato di lavoro più del necessario.
E quindi c'è un limite alle cose che ti puoi comprare anche su Amazon, ho scoperto anche
io. Beh, c'è anche un limite.
Adesso davvero tutto, basta.
Dai, c'è anche un limite di stoccaggio fisico all'interno delle case, a meno che non abbiate proprio delle ville gigantesche, insomma. Dopo un po' finisce anche lo spazio, c'è il trasloco.
Quindi questi due trend li abbiamo un po' trattati di nuovo, sia sul gruppo che sul blog. Non li stiamo ad approfondire, ma abbiamo anche fatto dei podcast con Matteo, mi pare, descrivendo un po' le situazioni. Sono tutti trend che continuano. Cosa vogliono dire per un investitore? Che comunque chi sta bene a livello economico in Italia con il Covid sta comunque abbastanza bene, o addirittura la sua situazione è migliorato. Chi invece sta cercando di costruirsi un po' il suo percorso e non si trova a livelli, non dico di eccellenza, ma comunque ha perlomeno delle capacità che sono richieste sul mercato del lavoro, sta continuando a fare fatica. Questi sono un po' i due scenari che, questi tagli a due velocità che continuano ad esserci e non ci sono segnali di inversione.
Purtroppo no.
Ok.
Per quanto riguarda invece più diciamo il mondo del digitale, ecco. Qua, ecco, spezziamo un po' il ritmo con un fun fact. C'era una domanda che ci ha colpito particolarmente all'interno del questionario sottoposto agli intervistati, ed era quando abbiamo stilato la scaletta del podcast, abbiamo creato proprio una sezione momenti di cazzeggio, ecco, l'abbiamo proprio chiamata così perché ci abbiamo trovato qualche chicca, così sveliamo anche il processo di costruzione della scaletta. Allora,
professionale, ovviamente.
È professionalissimo. Abbiamo deciso di inserire questa domanda perché ci ha colpito, ed era proprio una roba del tipo: quanto sei bravo a usare internet?
non riesco a credere. Me l'immagino tipo. Non lo so, provate a fare questa domanda a qualcuno, vedete che faccia fa.
Sì, tra l'altro senza poi neanche un punto di riferimento, cioè qual è il punto zero, ok? Qual è il punto zero nel saper usare internet? Perché poi anche lì, cioè, le competenze informatiche da un certo punto di vista sono difficili da valutare. Credo che ai fini di questo report si intendesse proprio quanto sei bravo a usare internet, un po' per la gestione del tuo denaro, magari per l'accesso all'online banking, per il
reperimento. Immagini l'esame tipo cerca un video su YouTube, insulta qualcuno su Facebook.
Quindi ecco, ci tenevamo a raccontarvi questa grandissima perla della sondaggistica.
Quanto pare gli investitori sono più bravi ad utilizzare internet dei non investitori, quindi pensateci se siete dei non investitori, probabilmente non siete in grado di usare bene internet, qualsiasi cosa voglia dire.
Per quanto riguarda invece i mercati finanziari, il report ha evidenziato un maggior interesse verso il mondo delle cripto. Anche qua, di nuovo, prendetelo
gli italiani non sanno accendere il computer, però.
Esatto.
Vabbè, dicono non sanno accendere il computer è un'esagerazione. C'erano dei dati che mostrano le competenze informatiche, al di là di cosa voglia dire usare bene internet, che non è chiaro, molto basse rispetto alla media di altri paesi dell'Unione Europea.
Sì, sì.
Un pochino migliorate col Covid, perché per forza, però da certi punti di vista, ad esempio, io ho sentito gente che ha perso giorni e giorni per tentare di aprirsi lo SPID, che è una cosa che dalla Polonia non mi devo preoccupare, ma lì evidentemente servivano delle competenze informatiche super super avanzate. E ho provato ad aiutare mia mamma ad aprire lo SPID, non ce l'ho fatta, quindi ammetto di aver fallito.
Allora, anche tu rientri nel campione, Lore.
Probabilmente sì, non so usare bene internet.
Non sai usare bene internet. Comunque, ecco, sì, c'è mostrato un maggior interesse nei confronti del mondo delle criptovalute. Anche qua, di nuovo, il dato è un po' da prendere con le pinze perché è stato estrapolato da i Google Trends, quindi che è fondamentalmente un tool che serve per evidenziare il numero di ricerche in un determinato arco temporale delle parole Bitcoin, Ethereum, criptovaluta.
Esatto, va da 0 a 100, 100 vuol dire che la stanno cercando, esatto, praticamente tutti, come Bitcoin nel caso nel 2017 quando c'è stato lo scoppio della prima bolla.
Poi
quando è 0 vuol dire che non interessa nulla a nessuno.
Esattamente. Per quanto riguarda invece, tirando un po' le somme del, adesso mi pare brutto chiamarlo post-Covid, però insomma, diciamo dopo la prima pandemia o comunque la prima ondata pandemica, ecco, per quanto riguarda...
per vedere se c'è stato anche qualcosa di positivo.
Esatto, per vedere se c'è stato qualcosa di positivo, effettivamente i redditi sono tornati in realtà a crescere sia nell'area euro che in Italia, così come i consumi. Prevedibile, proprio perché c'era stato un restringimento dei consumi da parte delle famiglie, proprio perché erano impossibilitate a consumare sia beni che servizi. Ecco, nel 2021 sono aumentati i consumi. Credo che so se ce l'avete presente, il TG1 che manda sempre le stesse immagini degli operai che lavorano in fabbrica quando segnalano i dati sul PIL e sui
Non ci avevo mai
consumi.
fatto caso,
Mi viene
sarebbe poi
sempre
anche.
in mente quello, non so perché. E mettono sempre le stesse immagini, gli stessi video
Ormai saranno
di
in pensione.
episodio. Ormai saranno in pensione, sì, probabilmente. Quindi, a fine giugno del 2021, la ricchezza netta delle famiglie dell'area euro risultava superiore, lievemente superiore, rispetto a fine 2020. Probabilmente dovuto all'aumento del valore degli investimenti, quindi degli asset,
Esatto.
prettamente finanziari. Una cosa interessante, di nuovo, che si ricollega anche con il trend riguardante le criptovalute, è che c'è stato un maggiore interesse, come prevedibile, come è successo anche in America con il caso Robin Hood, se vogliamo, che
Almeno 80 adesso,
adesso
gennaio
almeno
2021,
esatto.
dagli.
Gli italiani hanno mostrato un maggiore interesse nei confronti dei mercati finanziari, modesto perché parliamo di una variazione del 4% rispetto ai dati del 2019, ma comunque il dato è positivo in sé. Ora, siamo andati poi a vedere dove va a finire il denaro di questi investitori, ok? Cioè, posto che è benissimo, è un dato positivo il fatto che ci siano entrate più persone sui mercati finanziari, vuol dire che c'è comunque un trend positivo di persone che vogliono investire i propri risparmi, dobbiamo cercare anche di capire però dove va a finire il denaro di questi investitori. Ecco, e qua purtroppo la sorpresa amara, non, in realtà neanche una gran sorpresa. Perché nonostante i tassi di interesse siano ad oggi bassissimi sui titoli di
Praticamente
Stato,
negativi con
quindi sono
l'inflazione.
praticamente negativi, e gli strumenti finanziari ancora più scelti dagli italiani sono i titoli di Stato domestici in questo caso, e i buoni postali, seguiti a ruota dai fondi comuni di investimento.
Che includono
Ora,
comunque anche gli ETF, quindi un po' una sorta di medione. Ed è un dato in
esatto.
crescita, è forse l'unica buona notizia di.
Questo sarebbe stato
Purtroppo non si vede,
interessante.
diciamo così, la divisione tra fondi comuni tradizionali ed ETF, però vedendo il bicchiere mezzo pieno, se vogliamo dirla così, il fatto che si vada ad investire in fondi comuni di investimento significa che molto probabilmente c'è uno sforzo in più sia a livello di consapevolezza nel cercare di capire come funziona il sistema finanziario. Perché i fondi comuni sono comunque uno dei modi migliori per diversificare i propri investimenti. Gli ETF sono ancora meglio, però rispetto ad altre alternative, a livello di diversificazione possibili guadagni, i fondi comuni, meglio ancora gli ETF, sono un po' l'avversario da battere. Avversario non è la parola giusta, però magari ci siamo
Il
capiti come.
campione da battere.
Esatto. E il fatto che stiano aumentando è comunque qualcosa di positivo, ma sono ancora ben lontani rispetto all'investimento sicuro, punto e basta, che è quello un po' offerto da conti deposito, libretti postali. Ho fatto un po' di ricerca per un articolo che non è ancora uscito al momento della registrazione, ma sicuramente ve lo troverete quando l'ascoltate, e parla un po' di come investire per i figli. Sono andato ad analizzare alcuni libretti di risparmio piuttosto che conti deposito, eccetera, eccetera, e i rendimenti in alcuni casi non arrivano all'1% lordo, bisogna togliergli poi le tasse, imposte di bollo. Con imposte di bollo in certi casi si va addirittura in negativo. Sono delle situazioni veramente un po' tristi a quel punto lì, meglio davvero tenersi soglio sul conto in banca, far la muffa, oppure sotto il materasso, meglio ancora, tra virgolette, ovviamente, poi non consigliamo di mettere i soldi sotto il
No,
materasso.
assolutamente. Attenzione, Brigatti, quando inizia ad informarsi vuol dire che qua gatta ci cova, quindi
Esatto, sto per investire in una società che produce materassi per tenere i soldi.
Fun fact, bellissimo. Questo per me è stata poesia, poesia, signori. Sono aumentati gli investitori in azioni, ben contenti di questo dato. Ma testualmente il report diceva: è aumentata la quota riferibile agli investitori più giovani, con un incremento più marcato e pari a 4 punti percentuale nella fascia più giovane dai 25 ai 39 anni. Quindi, signori,
Andiamo! gioventù per tutti.
Quindi, signore, a 39 anni la Consob vi considera ancora la fascia più giovane di tutti.
Dai, appena avanti tolto così. Il dentino dal latte. È un po' una delle maledizioni della società italiana. 39 anni, in altre nazioni c'è gente che è presidente del consiglio, sì. Gestisce super mega multinazionali. In Italia siamo dei giovincelli con un pelino di barba. Non lo so, cioè, di nuovo, no, non voglio crocifiggere la Consob, ci mancherebbe, nel senso, è solo che è un po' un segno dei tempi culturali in Italia e una delle ragioni per cui, opinione personale, tanti giovani nella fascia 25-39 che sono un po' rotti le palle di farsi chiamare giovani perché sono uomini o donne in realtà, comunque hanno già un certo tipo di responsabilità, ambiscono un certo tipo anche di stipendi e quant'altro, decidono di andarsene in paesi in cui possono venire trattati un po' più seriamente.
Detto ciò...
Ok, abbiamo finito i fun facts.
Sì, esatto.
E la parte relativa a cosa succede, qualche, diciamo così, bicchiere mezzo pieno economicamente parlando post-Covid. Stavo pensando, abbiamo ancora parecchia di roba da vedere, ma non vorrei andare troppo in là. Andiamo magari alle sorprese, che mi sembrano quelle un po' più carine, quello che non ci si aspetta.
Allora, per quanto riguarda le sorpresone del report, allora questo è un dato in controtendenza, effettivamente, perché in controtendenza rispetto a quello che ci si aspetterebbe, se vogliamo. Questo perché? Perché si è sviluppato un po' in questi ultimi anni la retorica anche che a causa della pandemia la gente era chiusa dentro casa e quindi si è messa di gran lena con il fai da te investing, con l'investimento fai da te. In realtà... sempre più almeno quello che si evince dal report della Consob è che sempre più persone richiedono aiuto ad un professionista per quanto riguarda la gestione dei propri investimenti e vogliono sempre meno fare da sole. Ecco, io l'ho letta come una sorpresa, anche perché appunto va a controbilanciare quella retorica del fai da te che si era un po' sviluppata, no?
Sì, forse la retorica del fai da te era qualcosina di un po' più americano, mettiamola così, o nella bolla magari di chi è già un pochino appassionato di finanza personale. Uno di quei un momento, diciamo così, un po'... che aiuta a bucare un po' la bolla in cui magari noi, diciamo così, che abbiamo un gruppo Facebook, siamo già a contatto con tantissimi appassionati quotidianamente, viviamo e pensiamo che tantissime persone abbiano già le competenze necessarie per investire i loro soldi, sappiano bene tutto, eccetera, eccetera. Invece che la realtà, appena ci si sposta un pochino al di fuori di questa bolla, c'è un gruppo di persone ancora più normali, tra virgolette, dove con normali intendo chi si trova all'interno della normalità vista in questo campione, che non vuole spendere troppo tempo a riflettere sulle proprie finanze, che preferisce appoggiarsi a qualcuno e delegare, anche magari ciecamente, è una cosa che noi non raccomandiamo mai da questo punto di vista, però delega qualcuno, fai tu, io non voglio saperne. E quindi potrebbe essere che magari queste persone che si sono trovate ad avere un po' di soldi in più da gestire per la prima volta abbiano deciso di affidarsi a qualcuno che reputavano un professionista piuttosto che con tutte magari le grane, le magagne più o meno psicologiche che ci sono in giro adesso, ci sono state in giro in questo periodo, tutte le varie preoccupazioni, dicono almeno quello voglio togliermelo e lasciarlo fare un professionista. Sullo stesso grafico mi ha impressionato come un dato come la diminuzione di fiducia per quanto riguarda i non investitori sia leggermente diminuito. Io pensavo che una delle ragioni per cui le persone non investissero fosse una sorta di mancanza di fiducia nelle istituzioni finanziarie o nei sistemi finanziari in generale, quindi dire no, è tutta una bisca, no.
Sì, un
Invece
pochino.
no, è sempre una percentuale comunque molto bassa, che si aggira sempre intorno al 10%, un po' meno, un po' di più, ma per i non investitori è passata dal 14 al 12, quindi non è una delle ragioni principali per cui le persone non investono. Questo l'ho trovato interessante.
Sì, assolutamente. C'era, ecco, un dato che effettivamente mi ha stupito. Non so tu cosa ne pensi. I dati sul debito, cioè ci sono almeno nel campione di intervistati, di fatto la metà degli intervistati è indebitato. Questo mi ha stupito abbastanza. Per cosa potete immaginarlo? Nella maggioranza dei casi si tratta di un mutuo, ma in realtà c'è anche un dato molto interessante perché il 21% delle persone indebitate ha fatto ricorso, è indebitato di fatto a causa del credito al consumo.
Quindi per le
Che,
spese che fa ogni mese.
sì, esatto, per finanziare sostanzialmente le spese vive o il classico finanziamento al consumo, il prestito personale, ecco. E questo è il dato, io lo leggo come un dato un po' in controtendenza con l'immagine che gli italiani hanno di se stessi o comunque storicamente hanno avuto di piccole formiche risparmiatrici, no? Cioè, quindi grandi risparmiatori, poi per carità, pessimi. Generalmente pessimi investitori, ma se non altro buoni risparmiatori. Ecco, questo dato qua ha evidenziato in un certo senso uno scostamento tra immagine, quindi tra percezione e realtà, perché 21% non stiamo parlando proprio di pochissime persone. Ecco,
Diciamo
se.
che guardando i numeri ce lo si può in qualche modo aspettare se si pensa che i redditi, di cui abbiamo parlato già in podcast precedenti, tendono a essere bassi. Quindi molto semplicemente chi si trova ad essere magari giovane o comunque meno giovane, però senza grossi risparmi alle spalle e non con competenze molto elevate, si trova ad avere una situazione in cui è probabile che debba ricorrere a qualche forma di debito per cercare di avere uno stile di vita simile a quello magari di altre persone nella sua fascia d'età, che però sono un pochino messe meglio o a livello di situazione lavorativa o a livello di risparmi familiari piuttosto che personali e quant'altro. Questa è magari la chiave di lettura che si potrebbe dare. È vero che gli italiani potrebbero ancora essere risparmiatori anche in queste fasce, molto semplicemente però quando il reddito è basso c'è poco da risparmiare e addirittura nei casi peggiori bisogna anche, cioè non bisogna, però potrebbe essere necessario prendersi in prestito dei soldi e andare quindi a debito.
Sì, evidentemente è più a differenza dell'America, che se vogliamo l'America probabilmente ha un problema di credito al consumo anche legato più a un aspetto sociale, cioè se vogliamo è più una conseguenza di un tapirulan. Edonico continuo, no? La gente deve stare al passo, keeping up with the Joneses, ok?
Tenere il passo con i vicini di casa, per
Esatto,
esempio.
stare al passo con Mario Rossi, il vicino di casa. Nel caso italiano, probabilmente è più imputabile a effettivamente una situazione, non dico drammatica, ma abbastanza preoccupante per quanto riguarda i redditi. Tant'è che lo stesso report evidenziava come il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di far fronte a un'emergenza quantificata in 1.000 euro.
È pochissimo, cioè con tutto.
È molto, 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 molto poco.
Ed è anche una delle ragioni per cui tanti non investitori, ed è la prima ragione per cui i non investitori non investono, non
Esatto.
hanno risparmi.
Sì.
Su questo magari ci potrebbe pure essere, diciamo così, una sorta di elemento un po' discutibile perché magari tanti pensano che servono almeno 10.000 euro, 15.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro, quello che è per investire. Ed in realtà non è vero perché attraverso un PAC si può cominciare con piccole somme, oggi così sono molto contenuti, eccetera, eccetera, non si diventa miliardari in un giorno, però è possibile farlo. Ma probabilmente ci sono anche persone che non hanno risparmi perché non hanno risparmi in un reddito troppo basso e quindi se manca il reddito manca un po' il primo tassello per andare ad investire.
Esattamente. Considera anche l'ore che non sappiamo effettivamente, cioè fondamentalmente questo questionario si basa su delle dichiarazioni, non si basa su
Ah, è vero.
dei dati oggettivi. Quindi in realtà quando uno risponde a un tipo di domanda perché non investi e la risposta è perché non riesco a risparmiare, perché non ho da parte dei risparmi, sarebbe interessante incrociare questi dati con quelli relativi al risparmio. E al budgeting, perché effettivamente ci potrebbero essere delle persone che idealmente potrebbero investire, ma non lo fanno perché non sono, non perché non siano oggettivamente in grado di risparmiare, ma perché non semplicemente non risparmiano perché vivono non al di sopra delle proprie possibilità, ma spendendo totalmente i propri redditi, mese per mese, quindi consumando il 100% dei propri redditi.
Esatto, quello che hai evidenziato tu è anche un po' un problema dei sondaggi in generale, forse anche di questo no? Non sappiamo bene, perché non riusciamo ad andare così a fondo sulla metodologia, molto spesso rischiano di essere quei tipi di sondaggi in cui qualcuno viene chiamato e magari si spende un quarto d'ora del suo tempo, ma non dà le risposte più accurate possibili. E su un certo tipo di risposte come questa, c'è sempre un po' in Italia quella cultura del non dire a nessuno che sei ricco perché sennò poi hai problemi. Dice, non c'ho i soldi per investire. Così almeno sai che anche se li hai, non hai nessun problema, puoi andare avanti e fare le tue scelte, eccetera. Una mentalità, un modo, diciamo così, un po' omertoso di pensare ai soldi non è necessariamente sempre sbagliato, però ci può essere una parte riflessa in questi dati che va un po' a falsare i risultati su alcune domande, ma non sappiamo quanto possa essere.
Sì, esatto, è un po' chiaramente il limite di qualunque sondaggio, perciò non prendete mai il sondaggio, comunque qualunque tipo di rilevazione statistica come la verità in terra, ecco, cioè, no. Qualcos'altro, Lore, che ti ha colpito in particolar modo, qualche sorpresa, ecco, che ti ha riservato questo report?
Ce n'è stata una che mi ha lasciato di sale quando ho visto la statistica, ed era la domanda che, una domanda all'apparenza innocente, che però ha delle risposte molto, molto interessanti. E la domanda che era stata fatta è: quanta fiducia hai in ognuna di queste istituzioni? E l'istituzione, mettiamola così, chi gode di più fiducia tra gli italiani è la mia banca. Proprio la mia banca, quella in cui sono adesso. Se uno va a vedere le altre banche, invece, hanno un livello di fiducia molto più basso. Diciamo così, andando solo a prendere il livello di fiducia, quindi proprio quello in cui si ha abbastanza fiducia, la mia banca, anzi, che è quello che finisce più in alto, è il 35%, considerata per il 35% un'entità che merita fiducia. Le altre banche in generale, solo il 14%. Io quando ho visto questo dato ho guardato e ho detto, ma
Come è
come è
possibile?
possibile? Significa che ognuno è nella banca perfetta, ma se ci sono due persone in due banche diverse, entrambe pensano la stessa cosa, com'è possibile? Cosa vuol dire questo dato? Come si può interpretare? C'è un forte senso di overconfidence, eccesso di sicurezza nel pensare di essersi scelto la banca migliore in assoluto.
Esatto. Oh, poi per carità, poi magari la banca è stata bravissima nella fidelizzazione del cliente.
Sì, può essere, però. Allora non si capisce il livello di sfiducia verso tutte le altre
Sì,
banche, che è un
infatti.
fatto di me. Beh, io direi che la verità tra questi due numeri sta più nel mezzo, anzi, per essere meno democristiano, sta più verso il fondo. C'è un po' poca fiducia nelle banche in generale, però si considera la banca che si è scelti perché magari è quella con cui si ha un po' più rapporti, c'è cioè quella dove chi vi segue, quello con cui giocavate a calcio piuttosto che vedete da 20 anni, eccetera, eccetera, allora in qualche modo si pensa che diciamo così, la componente un po' più personale, possa darvi un po' di sicurezza in più e di credibilità in più alle istituzioni con cui vi rapportate, quando non è necessariamente detto. Addirittura qui cito mia mamma che dice che le banche sono da trattare un po' come il panettiere, se una non ti piace puoi andare in un'altra parte. E secondo me questo è l'approccio un po' più giusto, ce l'abbiamo anche in Lex Invest, le banche sono dei fornitori e come tali devono essere trattate. Finché vi offrono dei servizi di gestione della liquidità, di qualsiasi altra cosa vi sia comoda anche a livello di home banking e quant'altro, tenetele. Nel momento in cui vengono a mancare tutte queste ragioni per cui le avete scelte, perché non andare altrove? Una dinamica molto
Guarda,
simile.
scusa Lore, scusate, ti interrompo. Io ho sentito delle
Vabbè.
storie dell'orrore dove praticamente degli istituti bancari alla richiesta di chiusura di conti per passare sostanzialmente a un altro fornitore di servizi bancari, procedevano al bonifico della liquidità presente sul conto, ma non chiudevano mai il conto, ok? Un po' perché credo che, cioè non credo, gli istituti bancari, soprattutto per quanto riguarda le filiali diffuse sul territorio, hanno un sistema incentivante, per quanto molto limitato sul numero di di conti correnti, sulle aperture di numeri di conti correnti, sul mantenimento.
Penso che l'abbiano proprio anche in generale. C'è stato uno scandalo qualche anno fa che aveva coinvolto Wells Fargo, una banca enorme statunitense, perché c'era l'incentivo ad avere tot conti aperti al mese e avevano cominciato ad aprire dei conti finti. È stata una situazione.
Sì, sì. In questo caso venivano lasciati aperti dei conti correnti a nome di fatto ex clienti. Dopodiché tutte queste pratiche, siccome di fatto i conti andavano in rosso perché andavano a debito, semplicemente perché venivano addebitati ogni anno i canoni di gestione del conto corrente, dopodiché venivano passati ai crediti, alla sezione del recupero crediti deteriorati, e quindi i clienti venivano a sapere che la banca non aveva mai chiuso i rapporti e anzi gli chiedeva dei soldi. Un'altra delle elucubrazioni del mondo bancario. Ad ogni modo, un altro, sempre nello stesso grafico, adesso voi non potete vederlo, noi lo stiamo vedendo qua a schermo, per quanto riguarda il livello di fiducia, ecco, prima abbiamo parlato degli istituti bancari, di come i clienti abbiano molta più fiducia nella propria banca rispetto agli altri istituti bancari. E poi c'era una domanda molto interessante sulle big tech, ok? Ti fidi delle FANG sostanzialmente?
Facebook, Apple,
Amazon, Google, esatto. Apple.
Amazon, giusto per capirci, non è solo quella dove andate a comprarvi la roba online, ma anche un servizio che si chiama AWS, dove c'è metà dell'internet lì sopra probabilmente, un sacco di siti sono ospitati da questo... Tutte le volte che andate su qualche sito che non
anche
è magari uno di quelli principali, è estremamente probabile che sia ospitato lì. Quindi di nuovo è un Amazon è molto più pervasiva di quello che sembra solo lato e-commerce. Di nuovo abbiamo fatto un podcast con, mi pare, Paolo, un po' su cos'era Amazon e tutta la storia, riascoltatevelo, ma sono molto attivi anche, diciamo così, nel mondo online e non solo... mondo online a livello di siti eccetera, e non solo consegnare la roba a casa, dove bravissimi, bravi, Dio abbia sempre in gloria Amazon dal suo punto di vista. Però diciamo sono realtà con cui probabilmente tutti voi avete a che fare continuamente, ogni giorno.
Sì, volenti o nolenti, sì.
E... la mail di Google, l'account di Facebook,
ed è emerso
WhatsApp di Facebook, se siete magari ribelli, convinti che non sia...
Non sia meritevole della vostra attenzione, dici. Ecco, comunque, per quanto riguarda le big tech, è emerso il 42% dei partecipanti al sondaggio, di fatto ha dichiarato che queste aziende non meritano la fiducia dei consumatori.
È solo il 10% solo il 10%. Ha detto che ci si poteva fidare.
Contro il 35% della mia banca. Era così, era carino.
Ah, 35, sì, non era un 3, 35, grazie.
Sì. Era carino come dato da... No, perché poi fondamentalmente la maggior parte delle preoccupazioni da parte degli utenti è quella relativa, no, alla protezione dei dati personali. Quando ho la sicurezza in banca, no?
Non saranno reati le privacy policy queste.
Esatto, non si dice mai a nessuno quanti soldi si ha in banca o l'entità dei propri investimenti, o si tende a essere anche un attimo tirati dal punto di vista della discovery delle informazioni anche nei confronti degli stessi impiegati bancari, no? Cioè di persone che in teoria dovrebbero favorire tutte le operazioni bancarie, e poi però tanto tranquillamente si mettono dati si accettano cookie su tracciamenti di terze parti dovunque, su qualunque motore di ricerca, qualunque sito strano, anche i più improbabili.
Però non ci si fida, capisci? È qui l'assurdo, cioè esatto. Non ci si fida a parole, ma poi nei fatti, cioè, basta vedere la gente che strilla sotto un post di Facebook e va a fare insulti che, se uno avesse voglia, potrebbero andare a finire nel penale.
Sì.
Si rende conto che è un miracolo che praticamente non ci siano ripercussioni per quello che sta facendo, che comunque un giorno qualcuno potrebbe andare a dire: tu hai fatto questo, hai scritto quest'altro. C'è il diritto all'oblio in Europa, ma da un certo punto di vista internet ha una forma di memoria, sta un po', diciamo così, punendo tanti politici che fanno dichiarazioni roboanti su quello che prometteranno di fare una volta che sono eletti e poi non lo fanno e i tweet vengono cancellati, i post di Facebook spariscono, però sì, rimangono perché qualcuno li ha screenshottati. Quindi anche da questo punto di vista è una realtà, secondo me, veramente molto strana, in cui c'è un po' una disconnessione tra quello che si fa e tra quello che si dice di fare. Perché non, a parole non ci fidiamo di queste enormi entità digitali, con dei fatti in realtà conoscono tutto. Cioè, non so se vi siete mai accorti che Facebook, piuttosto che altre entità, hanno l'accesso al vostro microfono, perché ascoltano pezzi delle vostre conversazioni per farvi vedere la pubblicità. Cioè, e se uno usa Facebook sta accettando tutto questo. Poi può non fidarsi, però... Cioè, è proprio un po' una sorta di dissonanza cognitiva da questo punto di vista, e non è solo Facebook, eccetera, eccetera. Adesso stanno un po' migliorando certi meccanismi da questo punto di vista, ma è un po', diciamo così, interessante l'idea che queste realtà sono così diffuse nella vita di tutti i giorni e la gente le utilizza pur non fidandosi e non prendendo precauzioni, perché si può utilizzare qualcosa e non fidarsi, ma poi non viene presa nessuna precauzione. Quindi l'ho trovato un po' paradossale, mettiamola così.
Sì, è un po' lagnarsi per sport più che per...
No, secondo me sembra più lamentarsi di un problema che si legge senza poi effettivamente capire quali sono le implicazioni del problema e cosa fare
cosa si riguardo. Può fare, esatto.
L'ultimo dato triste, per chiudere un po' sulla fiducia e chiudiamo anche un po' magari anche il podcast. Ne avevamo tante altre cose, però dai, diciamo che ne abbiamo messa di carne al fuoco.
Sì.
Sempre in ottica fiducia c'è il mio consulente finanziario, quello che ho scelto io, che sono bravo e furbo e il più avanti di tutti, gode il 21% della mia fiducia, mentre invece la categoria degli investitori finanziari, dei consulenti finanziari è al 10%, con gli indipendenti, i consulenti finanziari indipendenti,
ancora meno.
In linea di massima dovrebbero essere il minore dei mali o in alcuni casi addirittura la soluzione migliore, punto e basta, solo l'8% meritano fiducia. E questi, di nuovo, se da un certo punto di vista magari sono dati che si possono prendere un po' con le molle, perché come abbiamo visto nel caso dei big tech, sì, non si fidano, però tutti comunque li usano lo stesso, una parte di questo diciamo così, risultato negativo dei consulenti finanziari indipendenti può essere dovuto al fatto che non sono ancora tanto conosciuti, quindi vengono un po' considerati come equivalenti o come consulenti finanziari con conflitti di interesse e quindi messi un po' lì tra 8 e 10, grosso modo ci siamo. Ma c'è sempre ancora questo eccesso di sicurezza nel pensare che la scelta che si è fatta sia enormemente migliore rispetto a quello che si può trovare sul mercato, che di nuovo è probabilmente vero per qualcuno, ma non può essere vero per così tanta gente contemporanea.
Esatto. Tra l'altro anche i dati del report... Lore confermano l'ipotesi dell'overconfidence, nel senso che le persone più inclini a essere vittima di overconfidence sono quelle che hanno risposto peggio alle domande che abbiamo visto prima. Okay?
C'era anche l'identikit, che era tipo...
C'era anche l'identikit.
Del nord Italia.
Era interessante, ma era anche vagamente discriminatorio, ecco. Non ne usciva una bella... Un'unicità
involontaria tra Consob che da sia Nord che Sud Italia non è uscito bene nessuno.
Esatto.
C'è da litigare per tutti se volete andare a prendere sulla appartenenza geografica.
Va bene, dai, direi che abbiamo scavato abbastanza all'interno del report della Consob e pertanto Lore non
sono piacevole ed ascoltabile.
Sì, abbiamo tentato di leggerlo un po', di renderlo un po' più leggero, semplicemente perché ce ne siamo accorti noi in prima persona che comunque lo facciamo per lavoro, è una lettura pesante, vi lasciamo
tra l'altro magari lasciamo un pacco di roba anche in inglese, non ho capito perché, non è un problema per me l'inglese, però vedere la doppia
sì.
Il doppio file in inglese e in italiano è stata una cosa che mi ha confuso un po', non so, era meglio farne piuttosto due versioni separate, una in inglese e una in italiano, uno si legge un po' quello che vuole. Cioè, se qualcuno della Consob ci sta ascoltando e...
No, che poi tra l'altro tutti i grafici sono in inglese, no Lore? Non ho capito perché.
Ah sì? Ah no, c'erano quelli della presentazione che erano in italiano.
Sì, sì. C'è la versione diciamo...
Un po' più ridotta, esatto.
Binami del report sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, che appunto rapporto in versione Bignami, che è stato curato interamente in italiano. Che dici, Lore? Lasciamo il link in descrizione al report se qualcuno volesse approfondire questi temi. Poi possiamo farlo, non ne ho idea.
Sì, dovremmo. Poi va bene, nel caso chiedetecelo, lo troverete, scriveremo comunque anche qualcosa da altre parti a riguardo. O basta che scriviate rapporto Consob, rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, Consob 2021, e vi viene fuori.
Sì, poi ne esce uno all'anno, tendenzialmente non potete sbagliarvi.
Esatto. Se vi serve un qualcosa per addormentarvi la sera, consigliatissimo.
Va bene, grazie Lore della bellissima chiacchierata. Come sempre, mi ha fatto molto piacere tornare sul podcast perché era un po' effettivamente che non comparivo tipo fungo di bosco nel podcast.
Stavi battendo la fiacca, vero? Stavi vivendo sì, già di rendita dopo.
Stavo vivendo di rendita. Va bene, grazie. Allora ci aggiorniamo. Grazie a tutti per l'ascolto e ci aggiorniamo nella prossima puntata.
Grazie a tutti e alla prossima.
Ciao.